www.redigio.it e la storia continua. Girando per le contrade milanesi. Il Broletto nuovissimo. Non si può lasciare la via del Rovello senza uno sguardo all'ultimo edificio superstite di molta storia, al Palazzo dell'Intendenza di Finanza, designato nelle vecchie guide come il Broletto nuovissimo, perché è divenuto, dopo lunghe vicende, sede del magistrato cittadino, sostituendo il Broletto nuovo di Piazza Mercanti, che a sua volta sostituiva il Broletto vecchio, ora Palazzo Reale. L'aspetto, come la destinazione dell'edificio, era ben altro all'origine, e pochi palazzi milanesi conobbero altrettanti mutamenti. Era, come si è risaputo, la casa del Carmagnola, a lui donata da Filippo Maria, che gli doveva il recupero di tanta parte del dominio paterno nel 1415. Ma passato il grande capitano a servizio della Repubblica Veneta, gli era stata prima confiscata, poi resa nel 1428, quando il conte venne rimesso nel possesso di tutti i suoi beni. Era arte di governo o volontà di vendetta sottile e ascosa questo decreto. Mentre il Carmagnola era tuttavia a servizio della Repubblica Veneta, già gonfia di sospetti, dopo il licenziamento di prigioni fatta nella giornata di Maclodio, così esclamò Mongeri. Comunque, il Carmagnola disponeva della sua casa con testamento datato da Chiari l'8 settembre 1428, quasi presago del tragico destino al quale sottostava 3 anni dopo. Il Canetta, che illustrò il documento, notò che, contro tutte le consuetudini, non vi appare la paternità del testatore, il quale si sottoscrive «Franciscus de vice comibitus dictus Carmagnola», ciò che potrebbe confermare la diceria che il Carmagnola fosse figlio naturale del duca Filippo. Alla vedova Antonia Visconti era riservata vitaliziamente la parte del palazzo, quello verso la strada Solata, che doveva essere la via del Broletto, dove confinava con un giardino. La casa andava poi divisa tra le figlie Antonia, la moglie del conte Francesco Castiglioni, e Luchina, sposa a Luigi del Verme, la quale rilevò poi anche la parte della sorella. Ma ribellatasi Idel Verme agli Sforza, il palazzo fu confiscato un'altra volta e subì vari trapassi, finché Ludovico il Moro nel 1494 lo ritoglieva ad Antonio Serono, compensandolo con un reddito sul dazio della macina, e ne faceva grazioso dono alla preferita fra le sue amanti, la Cecilia Gallerani, che ne fece sua principesca dimora, della quale non disdegnava poi fruire il comodo suo consorte, il conte Ludovico Bergamini. Il palazzo fu allora ampliato con acquisti ed espropri e rifatto a nuovo a spese della casa ducale, sotto la direzione dell'architetto Giovanni di Busto, e fiorì delle eleganze raffinate del primo Rinascimento. Dell'edificio del Carmagnola, ai tempi del Torre, restava qualche finestrone alla gotica. Il Giulini vide pure qualche pittura nel cortile minore. Oggi nulla più ne resta, salvo una targa araldica quadrilobata, recante la biscia viscontea e le iniziali in caratteri gotici, CO.FR, Comes Franciscus, nel portico di Ponente. Il vasto fabbricato, quale risulta da una planimetria del secolo XVI, si svolgeva intorno ai due cortili porticati di vastità diversa, il minore verso via Rovello, il maggiore verso il Broletto, entrambi di forma quasi quadrata. Nel maggior cortile una scalea all'aperto dava accesso al loggiato e alle sale del piano superiore. Il palazzo visse allora momenti di splendore. Musici, uomini di lettere, artisti della squadra o del pennello dovettero animare i trattamenti ai quali accorrevano cavalieri attratti dal brio e dalla grazia della giovane bellissima e dame desiderose di guadagnare con l'amicizia della favorita il favore della casa ducale. Corteggiava la bella figliola di Il Bandello, la cantava il Trissino e in due sonetti il fiorentino Bellincioni, ospite gradito, i designai iermattina con Madonna Cecilia, scriveva, et sono il favorito. Ne mancava la nota allegra di frate Serafino, buffone caro alla corte d'Urbino. Dotata di chiara intelligenza e di rara cultura, singolare per sesso e l'età sua, la precoce giovinetta parlava e scriveva in buon latino. Sapeva pronunciare eleganti orazioni davanti a persone dotte, verseggiava e suonava il liuto. Dovette frequentare quelle sale Leonardo, che la ritrasse ancora adolescente, verso il 1483, quando il Moro si fidanzava con Beatrice d'Este, bambina di 5 anni. Le gentile sue fattezze si credettero riconoscere da alcuni nella Belle Ferronnière al Louvre e da altri nella Dama che accarezza l'ermellino di Cracovia. Ma Luca Beltrami, con ricchezza di argomenti e stringenti deduzioni, riconosce Madonna Cecilia in quel delizioso ritratto di profilo della Biblioteca Ambrosiana, che i critici autorevoli, come Giovanni Morelli, credettero ritogliere a Leonardo per attribuirlo ad Ambrogio de Predis. La première chose qui frappe, ne scriveva Robert de Sizeran. Il lode del ritratto è il sonetto del Bellincione. Ma di che ti adiri? A chi invidia hai natura? Nel 1498 Isabella d'Este chiedeva alla Cecilia, divenuta contessa dei Bergamini, l'invio di quel ritratto che aveva sentito decantare per porlo a confronto con altri belli retratti de man de Zuan Bellini, ma anche per conoscere il bel volto. Sollecito fu il consenso della Galerani, che però si diede cura di avvertire che il ritratto più non le somigliava, non già per difetto da parte del pittore, che in vero non se ne trova uno a lui paro, ma perché il dipinto data da parecchio tempo, quando essa era ancora in età imperfetta, sicché ho cambiato tutta quell'effigie. 15 anni erano passati da che il pennello di Leonardo aveva accarezzato le sue gracili fattezze ed è immaginabile che frattanto anche l'ancor giovane donna avesse guadagnato in floridezza quanto aveva perduto di ingenua affascinante freschezza. Avvenne che l'anno dopo, mentre il duca Ludovico, cacciato dalle armi di Francia, si rifugiava a Innsbruck, e Cecilia, costretta ad abbandonare la sua bella casa, cercasse protezione a Mantova dalla stessa Isabella d'Este. Anche il marito, esiliato quale partitante degli Sforza, si ricovera a Mantova ospitale, dove è pure per poco Leonardo, che si accinge a ritrarre pure di profilo Isabella. Ne ricorda un famoso disegno del Louvre. Anche la Crivelli, amata dallo Sforza, è a Mantova, dove sembra ricomporsi un po' della corte di Ludovico. che frattanto va spegnendosi di stenti nel castello di Loche. Ingeneroso col suo sfortunato rivale, il sovrano francese non fu cortese con la sua prediletta favorita. Il bel palazzo fu confiscato una volta di più e dato in dono, quale preda di guerra, al signore di Chaumont, Carlo d'Amboise, governatore di Milano, che ad ogni buon conto si affrettò a venderlo, e cominciarono le contestazioni, sia da parte del Dalverme, che eccepivano la regolarità della seconda confisca, sia da parte dei vicini, espropriati o in qualche modo danneggiati dalla ricostruzione del Moro. La città, che fece acquisto del palazzo, se ne vide contestato il possesso fino al secolo seguente inoltrato. Infine il palazzo rimase alla municipalità, che solo nel settembre del 1860 l'abbandonò quando trasferì i suoi uffici nel Palazzo Marino. Ma proprio allora, quanto d'arte restava dell'edificio, corse serio pericolo, perché un ingegnere dell'intendenza di finanza, preposto alla conservazione dell'edificio, secondo ricordava Luca Beltrami, proponeva, per purgare i preziosi capitelli della patina del tempo, un'opportuna ripassatura alla martellina. Con che resta provato una volta di più che il maggior nemico dei monumenti non è tanto il tempo quanto l'inguaribile ignoranza degli uomini. Ed infine l'edificio fra 1890 e 1892 fu rimaneggiato per l'allargamento di via Broletto. Il cortile maggiore fu mutilato e rifabbricato più addietro il corpo di fabbrica verso la strada. Ma ancora, nel cortile minore almeno, si può ammirare la perfetta misura del portico e la squisita bellezza delle colonne. www.redigio.it e la storia continua.